In altre parole.
Noi scrittrici impariamo molto da chi ci legge. Negli anni molte persone anziane, italiane, mi hanno raccontato che i loro zii, cugini, fratelli, padri, dopo essere andati come soldati e o civili nelle cosiddette colonie, tornavano cambiati. Molte donne mi hanno confessato più violenti tornavano. Una signora mi ha raccontato di abusi domestici pesantissimi subiti da una cugina il cui padre era tornato dall'Etiopia e dalla guerra di Mussolini. Mi ha detto che per lei il colonialismo era la sofferenza di sua cugina, l'ombra dello stupro nella sua famiglia. E poi va avanti. E se è stata tu, è stata lei, Hijaba Shego, a scrivere questo post che ha ricevuto parecchie reazioni. Lupus cattivo in fabula.
Buongiorno a tutte e a tutti. In realtà questi giorni con te ho fatto proprio una tappa di avvicinamento, no?
Vero.
Al tema del femminicidio. Noi avevamo cominciato, ti ricordi, col libro sui mammiferi marini, cosa i mammiferi marini possono insegnare al femminismo in generale e al femminismo nero in particolare, il libro di Pauline Gams. E c'era quella frase, no? La paura di essere scoperte da parte del cetaceo, ma da parte anche delle donne, no? Quanto in questi giorni in Italia, ma questo è un dibattito che possiamo trovare in Turchia, in Francia, negli Stati Uniti, in qualsiasi paese, quanto le donne in qualche modo si stanno interrogando sulla cultura della violenza sistematica che ancora esiste in questo patriarcato che distrugge e che annienta. E diciamo che la morte di Giulia Cicchettini in Italia sta aprendo un dibattito molto molto grande, perché è stato qualcosa di efferato, di terribile, avvenuto. No, due giovani ragazzi, insomma, e non te lo aspetti, invece il patriarcato entra dove uno non se l'aspetta, e quindi io personalmente sto cercando di fare delle riflessioni, perché prima di si è parlato molto di cultura all'affettività e tante altre cose, però dobbiamo anche prima capire le radici storiche di questo odio verso le donne. E sicuramente una palestra di nefandezze è stato il colonialismo europeo, italiano, francese, inglese, belga, tedesco, perché come io ho fatto proprio l'esempio di un libro di Ennio Flaiano che si intitola Tempo di uccidere, e Tempo di uccidere praticamente racconta di femminicidio di un soldato italiano in colonia senza nome che ha il mal di denti. A un certo punto prende una scorciatoia per arrivare all'altro accampamento e incontro una donna, allora è una donna appunto nativa, una donna etiope, e pensa bene di violentarla e di ucciderla. Cioè, poi lui si dà in tutto il libro tante scuse, no? Dice, però io non lo volevo, io non ero, e c'è questo senso di colpa che continua per tutto il libro, e alla fine se ne lava le mani, no? Del suo crimine. Se ne torna in Italia bello e beato. Allora è un libro importantissimo quello che ha scritto Ennio Flaiano, un unicum, perché lui ha scritto solo questo, poi ha scritto più che altro sceneggiature e aforismi, però questo è il suo romanzo ed è stato il primo premio Strega. E ci racconta qualcosa che non vogliamo vedere, e io ho sempre pensato, cosa è successo a queste persone dopo, una volta tornate a casa? E questa risposta me l'hanno dato molte lettrici negli anni, o molte madri, nonne di lettrici, perché mi hanno raccontato che quelle violenze perpetrate in colonia poi entravano dentro casa, nelle mura domestiche. Mi ricordo una signora proprio recentemente che mi ha detto, per me il rimosso coloniale, il non parlare del colonialismo, è il rimosso familiare, perché non abbiamo mai parlato di quello che mi è successo a mia cugina quando il padre è tornato dalle colonie. E quello che è successo alla cugina appunto è stata una violenza molto molto efferata e molto lunga. E quindi quando si parla di rimosso coloniale si parla anche di storie familiari, perché uno non vuole sapere cosa lo zio, il nonno, l'antenato ha fatto lì. Però quella roba lì in qualche modo entra è stata in circolo nella società e ricordiamo che tutte le propagande, dalla quella italiana, a quella belga, a quella inglese, a quella francese, hanno usato stereotipi sulle donne, no? E circolavano cartoline dove appunto le donne erano, le donne nere in quel caso erano nude, disponibili e si diceva che si doveva penetrare il territorio fertile della colonia. Quindi l'immagine era la penetrazione, no? La violenza. E quindi sono, quella propaganda che ha colonizzato le teste degli europei è rimasta in circolo con tutta la sua tossicità e ha costruito il maschile. E ha costruito il maschile. Io personalmente faccio molti laboratori alle scuole su questo, perché noi dobbiamo capire che questo tema è enorme. Il tema della convivenza tra tutti noi, tra tutti noi sapiens. Io uso di nuovo questa parola che ho usato alla prima puntata, perché appunto riguarda tutti noi, uomini, donne, non binari, transgender, gay, lesbiche, tutti, e dobbiamo avere a che fare con questa violenza quotidiana. Come possiamo decostruirla? Per decostruirla dobbiamo capire da dove viene, quali sono le sue radici storiche. E le guerre e il colonialismo sono state palestre di nefandezze.
Palestra di nefandezze, sì, il colonialismo, le guerre, hijab ashego, come non essere d'accordo. Allo stesso tempo, però, l'oggi ci richiama anche ad altre sfaccettature, perché da un certo punto di vista mi permetto, quasi come avvocato del diavolo, di dire sì, quella cosa lì esiste, quella palestra c'è stata, c'è tuttora, purtroppo il mondo ce lo dimostra tremendamente, ma è come dire una sorta di causa esterna. E se si spiega solo così, ma ovviamente non è quello che fa lei, Hijab Ashego, però se si spiega solo così, è come se si esternalizzasse, no? Uno torna più violento, aggressivo, eccetera. Io leggevo l'intervista in Repubblica a un uomo che è rinato dopo aver frequentato un centro di ascolto per uomini aggressivi. E che proprio racconta a Maria Novella De Luca che ogni volta che accadeva che picchiasse una donna, l'ha fatto con sua moglie e una sua compagna, cercava sempre una giustificazione esterna. Si diceva: è stata lei a provocarmi, mi tradiva, voleva dominarmi, l'ira l'accecava come un ritornello. E dice: non era per niente consapevole. E, beh, lei fa dei laboratori, Hijab Ashego, esistono questi centri di ascolto per uomini aggressivi. Dicevo, l'oggi però è lontano sì, lontano no, da quei tempi lì, da quelle palestre di nefandezze, perché proprio oggi, 22 novembre, si legge nei giornali questa sorta di polemica legata al governo, che è un governo di destra, che non è così forse distante davvero da quello che fu il fascismo. Si accusa Meloni di essere patriarcale, poi lei risponde postando sui social una foto con la sua figlioletta, la sua mamma e la sua nonna. Lei che non ha più un compagno e che è stata abbandonata dal papà, non se ne esce.
Allora, devo dirti la verità, che secondo me dire che parlare solo di destra e patriarcato non ci aiuta, perché
Vero?
in qualche modo no, non ci aiuta per niente, perché comunque è un tema trasversale. Io mi ricorderò sempre della figlia di Trintignanna in qualche modo uccisa dal compagno che era un cantante di sinistra del Noir Désir, no? È una cosa che non mi è uccisa proprio male, per cosse violente. E quindi non c'entra essere di destra o di sinistra, il problema è che c'è anche a sinistra, come c'è a destra, una cultura patriarcale. Lo si vede dai partiti, lo si vede ma anche da come sono fatte le aziende, no? Spesso parlavamo della menopausa, no? Di quanto ieri, no? Di quanto per esempio le donne non vengono accolte nelle loro differenze e quando appunto a 50 anni, 51 anni, molte donne devono fare 300 passi indietro perché appunto non viene considerato il loro corpo. Quindi c'è proprio un problema, secondo me, molto più grande di accettazione delle differenze, di accettazione del no. E io per dire, non penso che, come diceva, perché questi giorni sono andata a vedere un concerto di Fatoumata Diawara, che è una grande cantante del Mali, che poi però vive anche vicino Como perché il marito è appunto italiano, e lei diceva che comunque dobbiamo costruire insieme uomini, donne, di qualsiasi orientamento sessuale, eccetera, e il mondo che verrà, il mondo che è il nostro presente. E infatti io spero che con te domani riusciamo a parlare ancora di questo tema, perché c'è molto da dire
Certo,
e
sono le
ci
otto e
sembra che
mezza
forse.
effettivamente, e quindi
Esatto.
avremo bisogno di almeno
Eh sì.
domani alle 8:18 puntuali,
Domani
già
ho promesso di
Bashego.
continuare questo discorso.
Come?
Vi prometto di continuare questo discorso.
Lo promettiamo, sì, fa bene a dirlo. E già Bashego, grazie per essere stata con noi. Sono le 8:30, dicevo spazio ai colleghi dell'informazione, domani ci risentiremo puntuali alle 8:18. Una buona giornata, buon lavoro.
Grazie, ciao.
Rete 2.